Quindi il Signore non si è presentato ancora ad Adamo, ma è che se lo sa solo lui. Quel tanto nel mistero di Dio che conosce l'intima meglio dell'animo umano, che permettesse a questo Dio, scusate se parlo in senso umano, si è fatto simile a lui, ecco, questa creatura mi dice ti amo, quanto poteva dirmi non ti amo. Voi stelle, galassie, firmamento, splendore, luna, fiori, piante, quello che ho creato, voi non mi potete dire ti amo mio Dio, mi amate per forza, seguite le mie leggi, camminate come ho voluto, è tutto imposto, tu rondine o anguilla che andate vagando nei cieli o negli oceani, voi dovete fare quello che voglio io, questo non è amore. Io voglio qualcuno che voi raccolga, voi comprenda e innalzi verso di me questo canto che inerti all'universo. E allora, come uno spasimante d'amore, l'orecchio di Dio aspetta la risposta dell'uomo. E l'uomo risponde no. Da quel momento voi lo sentite, crollano i cieli, si oscura le stelle, la luce diventa una zoppicante farfalla dell'oceano in tempesta dei cieli sbarriti, il paradiso perduto. La sentite la drammaticità di questa scena? Questo Dio infinito, creatore, onnipotente, che guarda su questa terra che è un pulvisco. Ho parlato di anni luce, ma per ricordare un paragone, il Sole rispetto alla sola galassia, e di galassie ce ne sono 10 miliardi, è un granello di borotalco nell'oceano Pacifico e la Terra un milione di volte più piccola del Sole. Quindi questo Dio infinito, eterno, onnipotente, abbandona le stelle e i cieli e guarda su questo granello di polvere, su questa zampetta di virus, un minimo essere che si chiama l'uomo e aspetta da lui la risposta dell'amore. E la risposta non viene. Ecco la tragedia. Tragedia infinita, perché Dio infinito è stato per lui. Ma voi direte, non poteva Dio impedire questo, né la scelta, permettetemi di parlare in modo umano, né la scelta fra la gioia di avere l'amore vero e il rischio di non averlo, il Dio ha rischiato. Allora voi direte, Dio ha perso. No, Dio non perde. Non si applica a lui questo concetto. Rimbalza la perdita su colui che si è distaccato. Non perde la luna l'astronauta, è l'astronauta che perde il punto d'approdo. Parlo. Per fortuna che l'ho mandata a lei, quindi sta tranquilla. Poi che c'è tanti assolutori, ma date mai una penitenza collegiale, ecumenica, allora ecumenizzatemi. Dunque, Dio non ha perso la battaglia, e di questo non c'entra, ve l'accenno solo, perché davanti agli occhi di Dio onnipotente, lontano, lontano nei secoli, lui vede due, permettete chiamarli così, poi li definiamo, due sorgenti che danno a lui gloria, amore infinito e perfetto, e sono Cristo e Maria. Cioè, nei disegni di Dio, e non c'entrano i dettagli, se lo facciamo tardi, nei disegni di Dio c'è la persona del suo figliolo, eterno a lui consostanziale, che raccoglie ciò di che più perfetto c'è nell'opera sua, il corpo dell'uomo, meraviglia delle meraviglie. Vale di più un mio occhio, anche se sbalcita, vale di più questa mano che non Aldebaran o Betelgeuse, perché Aldebaran non fa così, e io lo so, perché il mio occhio conosce le stelle e le stelle non conoscono il mio occhio e non conoscono la luna, sono più grande delle stelle, insieme con voi, fratelli e sorelle. E allora in questa grandezza, ecco che questa natura umana, anima e corpo, assunta dal Figlio di Dio, dà gloria infinita eterna al Padre. E accanto a lui, la più perfetta persona creata, così perfetta da riempire la onnipotenza di Dio nell'ordine di creazione da lungo. Maria e Cristo danno al Padre quella gloria infinita e umana, per questo dico infinita e perfetta, che l'uomo, primo uomo Adamo, rifiutato. E allora ecco il mistero. Con che si ripara una cosa negativa? Noi in matematica diciamo meno moltiplicato meno fa più. La negatività dell'amore rifiutato viene ripagata con la negatività di un bene per tutti, cioè il dolore. Capite, vero? Qui c'è la mia natura, la mia salute, il mio corpo, parliamo in fatto fisico, lo stesso vale per il morale, destinato a gioia, a benessere, a salute, addirittura ad immortalità. Ecco la mia anima, per la verità, per il bene, per la gioia, per il canto, per la gloria di Dio, rifiuto l'amore, viene il dolore, come compensazione di natura per una cosa mancata. E sarebbe rimasto dolore. Ed ecco la terza notte, la resurrezione. La croce ci dà l'Eucaristia, la morte ci ha dato l'amore, la resurrezione ci ridona la vita. L'Eucaristia avrebbe perso il suo valore se Cristo non fosse risorto. Vana fides vestra. Ma Cristo risorto accumula nella gloria della resurrezione il dono dell'amore e il dono del sangue, il dono della morte e il dono della incantante donazione di sé. Così avviene per l'uomo. Il Cristo e con lui e per lui e lui Maria dicono, permettete se parlo così, all'alba dei secoli: o parra che sei vicini, io madre immacolata nella mia concezione e nel tuo concepirmi, o eterna e infinita sapiente, io destinata a essere regina degli angeli e padrone, regina dell'universo, fammi schiava, fammi umiliata, fammi serva, fammi tiraniata dal dolore immenso e squarciante ai piedi di una croce di morte del figlio mio. Ma voglio che gli altri miliardi e miliardi di anime e di cuori che tu hai creato per essere a noi uniti nella felicità e nell'amore, nell'amore e nella felicità per il mio dolore, siano consalvati, corredenti e il paradiso per loro. E allora voi vedete che questa colpa si insustanzia in un dono di infinito amore. A Maria possiamo applicarla questa parola, di un amore totale, completo, e in Cristo di amor divino e umano, affinché tutto il dolore riparasse tutta la mancanza d'amore in un ricordo di amore. Ecco la nostra fede, ecco la nostra fede. Allora è giusto dire propter peccata nostra passus et sepultus. Eccolo. Non ce l'avete, sì, c'è un po' di crocifisso, insomma, c'è. Mettetene di più di crocifissi, c'è, perché c'è. Più ne ammiriamo Padre e meno siamo crocifissi noi. Se lo dimentichiamo il crocifisso, ci capita addosso la croce. Ebbene, ecco tutto. Muore il figlio di Dio. Muore il figlio di Dio, il dolore che redime, sangue che redime. E a questo sangue, a questo dolore è chiamata l'umanità a partecipare al dono dell'Eucaristia, a partecipare al dono del dolore, affinché dalla bontà di Dio quel dolore che doveva essere riparazione, punizione, diventa la più sublime preghiera. Signore, fammi soffrire. Io non so come darti il segno del mio amore, mi verrebbe da piangere, mi verrebbero essere, non lo so, vorrei avere un pugnale, uccidermi per te come ti fai ogni giorno nella vista per me, ma non posso morire. Signore, fammi soffrire un po', non tanto tanto perché non gliela faccio, ma soffrire un pochino, quanto mi fa bene. Ti rende più buoni, più umili, si gusta di più tutte le cose. Quando siamo sazi viene l'imbarazzo di stomaco, non gustiamo più niente. Quando c'è un po' d'appetito, Signore, tutto diventa più bello. Signore, dammi un po' di dolore, dammi un po' di croce, fammi un po' soffrire. Vedo qualcuno di voi che alza gli occhi al cielo dicendo: Signore mio, ma già soffriamo tante, abbastanza. Sì, lo so, e parlo con voi così, tutta l'affetto. Ma voi capite? Non è che questa è una consolazione, scusate, ma parlo per me, parlo a bocca chiusa. Vedete? La vita passa tanto, tanto rapida, no? Non è una meditazione, tanto chiaro. Come diceva i giovani, tanto questa legge, o si diventa vecchio se muore prima, quindi c'è da fare. Quindi, questo dolore che non è perso niente, non è perso niente. Passano gli anni, tutta la storia dell'umanità sono 20 fotogrammi in un film che dura un anno intero, neppure si vede. La mia vita, Signore, appena cominciata è già tramonta, neppure me la ricordo più. Signore, però, di questa vita che cosa resta? Le lacrime che ho versato insieme con te, le umiliazioni, cose buite, l'angoscia del mio cuore, gli abbandoni che mi hanno spaziato, le speranze che ho perduto, gli insulti che ho ricevuto, gli scherni che mi hanno mandato. Signore, tutto questo nel seno della terra fecondata dal tuo amore è come il granello di senapa che pianta, diventa e si moltiplica. Signore, grazie, nulla è perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un abbandono, niente, 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 perché tu mandi i tuoi angeli e la tua madre dolcissima raccoglie ogni stilla del mio sangue, ogni affannoso respirare del mio petto. Oh Signore, grazie. Grazie di quell'insuccesso, grazie di quella sofferenza, grazie di quella critica che mi hanno fatto, grazie di quell'interpretazione cattiva a un gesto che tu sai era tanto buono. Grazie, Signore, del male che mi è venuto per colpa mia. Perché noi diciamo una frase cattiva e crudele: gli sta bene, se l'è meritato, paga la sua colpa. Io ho più compassione di un colpevole che soffre che non di un innocente, perché l'innocente ha la consolazione spirituale dentro di sé ed è tanto, il colpevole gli manca anche questo. Signore, noi ci sentiamo colpevoli e sofferenti, perciò accogliamo la totalità della tua misericordia senza scuse. Non ti dico, Signore, perché mi fai soffrire, dato che ogni mattina prego, ti voglio bene, vado a fare conferenze. No, Signore, tu mi fai soffrire e io ho fatto tutto, tutto per meritarmi questa sofferenza. Ma me li merita, non me ne importa niente. Di giustizia non me ne importa niente. Miserabile come sono, io intendo solo l'abbandono della tua misericordia. Tanti miei peccati, le mie miserie, per quanto grandi possano essere, la tua misericordia è sempre più grande della miseria mia. Questa è la mia gioia, no? La certezza che qualunque cosa faccia, Signore, oh Signore, tu vinci sempre. E io non posso vincere te, perché allarghi le tue braccia da oriente a occidente, sostenuta dal peso della croce che io ti ho fabbricato. E le tue braccia sono più grandi di qualunque croce. Perciò, oh Signore, no, non voglio offenderti. E mi piacerebbe tanto offenderti. Mi piacerebbe offenderti per godere del tuo perdono. Ma non voglio offenderti perché fa male al tuo e al mio amore. Non è che ho paura del peccato, sì, anche questo è vero, perché è peccato. No, perché non voglio che tu, Maria, e tuo Gesù siate dispiaciuti. Questo è il mio morire. Far dispiacere a te, questo è il nostro vivere, far piacere a te e non spegnere sul tuo cuore il sorriso. Ma ti ripeto, per quanto questo sembri pazzia, ma vorrei nella mia miseria con Maddalena e Pietro ripetertelo. Vorrei averti offeso senza averti offeso per sentire il sorriso del tuo perdono e far cantare gli angeli in cielo per un peccatore che ritorna tra le braccia del Padre. Non è grande la gioia? Non è vero, fratelli, se qui in mezzo a voi, cominciare da me, questo è certo, ma se in mezzo a voi c'è qualche anima sbandata, addolorata, che si sente peccatrice, visto che ormai è fatto, io dico a quest'anima in nome di Dio, anima benedetta, che hai l'occasione di far cantare le squillanti campane dell'alleluia del paradiso. Senti che gioia che hai questa sera, se la mia povera parola può dartela. Tu fai cantare il cielo, fanno più festa gli angeli del cielo per un peccatore che si converte, che per 99 giusti che perseverano nella preghiera della penitenza, lo sapete, non sono mica parole mie, parole di infinita eterna verità che solcano il cammino della storia fino al limite dei secoli. Il dolore, allora, sì, il dolore è una cosa grande, una cosa bella, Signore, ma la si capisce solo nel mistero cristiano, in questo nostro mistero. Ci unisce a te, ci confonde con te, ti fa salire sulla croce e quindi diventare croce, eucaristia e resurrezione. Il dolore si avvicina ai nostri fratelli. Quando è che vi siete di più amati? Quando vi siete incontrati per consolarvi o quando avete stretto le mani per congratularvi? Ditelo, pensate, non me lo dite a me, pensateci. Quale braccia più aperte dell'amico che accoglie l'amico che va a confortarlo, che va a consolarlo, che va a sorreggerlo, dove tutto è dono e niente è concessione o richiesta di un ripagamento di prezzo. Qualcuno fa un piacere a un altro nella vita moderna ed è Cristo, si aspetta sempre, beh, adesso, che come potrò ripagarlo. Anche quando si fanno i doni di nozze si pensa sempre, beh, mi ha fatto un bel regalo, ma quando sposa la figlia sua devo fargli altrettanto. Quanto ha speso? 45.000 lire, io devo fare 46. Invece quando si ha nel dolore, no, questo non c'è, mi ha consolato nella totale amarezza del mio cuore, sarò felice un giorno di consolarlo anch'io con grandezza, se possibile più grande, perché più dono più sono felice. Più consolo e più sono bello, più conforto e più mi sento ripieno in un campo di paradiso. Questa non è la filosofia del dolore, è la realtà del dolore. E così anche la gioia diventa più buona, diventa più bella. Siamo sulla terra, non siamo nei cieli. E il tesoro che ci porteremo nei cieli è il tesoro delle cose belle, buone, della gioia, della vita, ma che ha germinato la pianta del cielo nel solco scavato dall'arato del dolore e bagnato dalla pioggia delle nostre lacrime. Ricordo che anni fa, presentando l'arcivescovo di Napoli, oggi cardinale Ursi, al Teatro San Carlo di Napoli, sono 3-4.000 persone, ho detto: eccellenza, l'augurio che io le faccio in questo giorno avanti alla sua città di Napoli e di versare tante, tante lacrime, perché senza lacrime non c'è santità. E poi, poco tempo fa, mi ha detto: professor, a quante lacrime? Io gli ho risposto: eminenza, quanta santità. Perché, sì, perché questa, e parliamo così di cose tanto grosse, ma è vero, quanto ci si sente buoni, attenti, quando le lacrime sono vere, sono abbandonate, sono asciugate, non quanto il romanticismo, ma quando sgorro così dicendo: Signore, qui è uno scatafascio, sono, ricorro a San Fallito, se San Fallito ci avranno arrivato anche i santi che c'erano, ma insomma, vediamo San Fallito, e sono fallito, Signore, e allora quando il fallimento è grosso, 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 e sono fallito, Signore, e allora quando il fallimento è grosso, 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 non succede niente. Non c'è niente quando è troppo grosso, no? Come quando fallisce il comune di Roma, e che vuoi fare? Non si fallisce niente. Allora, così è il nostro fallimento, Signore, e allora io ti offro le mie lacrime. Che vuoi che ti offro? Non c'è niente da dare. Se avessi denari,
Beh, Signore, se vuoi fabbricarli, ne fai quanti ne vuoi. Cosa vuoi che abbia? Musica, poesia? Ma tu di poesia ne hai bisogno? Di scienza ne hai bisogno? Lui che ha fatto il mondo, quella gente lì, ma non capisce come fa. Che ti posso offrire? Ti offro le mie lacrime. E poi ti offro le lacrime del mio fratello, della mia sorella, della persona che incontro per strada. Guarda, Signore, l'ho raccolta dai suoi occhi. Non vedi come brilla di più nella mia mano che suda sua gota? Perché io l'ho raccolta, quindi è lacrima versata nel dolore e offerta nell'amore, della carità che ci unisce. Sorelle, e amiamo tutti con amore universale grande, ma ricordatevi che la catena che regge l'ancora ha fissata la roccia di Dio, deve avere l'anello più forte, più sicuro, e tutti gli anelli, a cominciare da quello vicino alla barca. Ama il prossimo tuo come te stesso, perché è facile amare i cinesi, i peruviani, i vietnamiti, ma è difficile amare il collega, la suocera, la nuora e il candidato alle elezioni regionali della stessa lista. Quindi è qui l'amore dove comincia, perché se non parte l'onda elettromagnetica dell'amore all'inizio del circuito, è inutile che aspettate che possa propagarsi con la velocità della luce ai confini del mondo. È lì che siamo. Quindi cominciamo ad amare il prossimo. E se questo amore totale colma il vallato del prossimo e trasborda dell'oceano di tutto il mondo, altrimenti l'acqua non arriva. Questo è il primo amore. Questo amore che si riconosce proprio nella comprensione del valore. E le nostre condoglianze sono spesso facili. Amica mia, tante condogliamo, tante condogliamo. Allora ci viene il quindicesimo, beh, vediamo un po' se c'è l'appuntamento. Beh, poletto, si è morto, arrivederci. Questa è la nostra vita, no? E rimane soltanto la sposa, i figlioli che piangono, soli, soli, soli. Chi è che pensa, guardate, parlo a voi che siete anime così gentili, è così caro, parliamo in genere, chi è che pensa a quella povera creatura rimasta sola in un incidente di macchina, morto il marito, morto il figliolo, tragedia, dite, ma non è nulla, che cosa gli posso fare? No, noi crediamo ancora allo spirito, al cuore. Quella signora di cui parlavo, che da 20 anni era sul letto, che le erano morti quei parenti, ho trovato il telefono, me l'aveva scritto, 11:15 di sera, era a Roma, l'ho chiamata. Dico, signora, mi scusi tanto, non si disturba, alle 11:15 di sera, una malata da parte di uno sconosciuto. Dice, chi è? Sono il professor Meri. Oh, professore, che gioia, tremo tutta, stanotte non ci dormo, sono pieno di lacrime, c'è qualcuno che pensa a me. Ma lei mi ha dato una gioia, non perché sono di commedia, ma come comunque una gioia che lei non può immaginare che cosa sia. Ricordo quel dottore, quel laureato che stava all'isola di Vulcano. Voi non avete sentito tutta la trasmissione telefonica, se l'abbiamo interrotta, poi quando era chiusa il ritorno, ho detto, professore, guardi, non credo a niente, sono un laureato, disperato, qui nell'isola di Vulcano. Dico, sì, quell'isola bella che io vedevo sempre dal mio osservatorio di Vilmanna sulle Madonie, Vulcano, Stromboli, Strombolicchio, Lipari, eccoli là, le ancora, la cosa non le conosce, come non le conosco, sono 10 anni là. Allora non sono solo, no, non è solo. Intanto non è solo perché Dio è con lei. È una persona amica nel cuore di Dio, a lei le spinge la mano e su un giorno verrò nella sua isola, ti abbracceremo. La consolazione delle anime che cercano un conforto, no? È vero, è giusto, per carità, devo finire perché siete stanchi, ma vedete, è giusto, e ve lo ripeto, il pane, il denaro, gli aiuti, il popolo in via di sviluppo, tutto vero, vero, non faccio del cinismo. Però siccome noi materialmente, Signore, non possiamo fare tutto questo, dobbiamo anche fare questo, ma cominciamo a dare carità qui, vicino a noi, uomo per uomo, che poi nella comunione di santi, la lacrima asciugata a una signora ricchissima, sofferente, perché la sofferenza non conosce ricchezza. Non è detto che devono soffrire soltanto coloro che non hanno la ricchezza materiale. Quanti dolori tremendi ci sono nei palazzi circondati da più alta ricchezza. Giorni fa una principessa romana, carissima creatura, mi diceva: professore, mi è morto mio marito, mi è morta mia cognata, il Signore mi sta mandando croce su croce, quanta preferirei abitare a Torpignattara invece che in questo palazzo principesco con delle volte alte come questa. Che me ne faccio io? Quando dentro al cuore c'è il tormento, la sprazia, la pena, il dolore, e viceversa. C'è dolore in mezzo alla povertà, c'è dolore in mezzo alla ricchezza, viceversa, una parte dall'altra. Quindi anche l'amore materiale ci vuole, ma se noi non possiamo farlo, come tante volte non possiamo farlo, la bontà di Dio, dalla consolazione che io do a una creatura qui, vi salvo un'anima, forse nel Vietnam, forse in Cina, forse nel Cremlino, io non lo so, ma quello che sono certo che ogni anelito di ossigeno che entra il mio sangue, i globuli rossi si moltiplicano e la salute rinasce. In questa comunione del corpo mistico, in cui circola con il sangue la grazia e pulsa come Maria il cuore, io vi dico: fate del bene. Fate del bene e consolate chi soffre. E non aspettate che questo dolore arrivi alla vostra porta, andatelo a cercare. Quanto mi ci vorrebbe poco, vedete? E ve lo lancio come idea, finché le serate, cari padri, non rimangono, sono fertili, si capisce, ma rimangono anche pratiche. Io potessi darvi, ma non posso, darvi delle centinaia di lettere e poter legare ogni anima a un'altra anima e dire: Signora, tu che abiti in via Garibaldi numero 53, e mi hai scritto questa lettera, in via Garibaldi numero 74 c'è una creatura, una signora, un signore che può capirla, che può comprenderla, mi ha telefonato, mi ha scritto che la verrà a trovare. Riallacciare il tessuto connettivo della carità nel dolore. Una volta lo facevano questo, mi ricordo, la povera mamma che era chiamata da Don Orione, la viceparroca di ogni santo. Ebbene, questa che era la carità di contatto, casa per casa, famiglia per famiglia. Vedete, anche l'assistente di Stato o la pontificia di cui io sono membro della giunta sono utili, perché che mi capite, è troppo intelligente, ma è dell'acqua statisticamente gettata su una pianura in cui ne riceve tanto ciascuno, ma colui che ha bisogno dell'ultimo goccio d'acqua per cui un bicchiere lo salva, o colui che sta negando per cui un centimetro di debiti tolti è la salvezza. Lì la carità penetra, diretta, pronta, efficace, salutare, cristiana, la caritas che nell'amore vero, personale, personale, io amo te, Camilla Benuzzi, che abiti in via Mazzini 54, piano secondo, interno 15. Questa è la personificazione, come l'Eucaristia entra in ogni corpo, nella mia lingua, nella mia bocca, nel mio cuore. Da solo nasco, da solo muoio, da solo amo, ma in questo amore, in questo morire, in questo nascere si unisce nel mistico corpo di Cristo per il divino spirito, il fuoco della carità, l'uno all'altro, fratello. Così deve essere la nostra, questa carità che va in cerca del dolore, il dolore conforta, il dolore sublima, il dolore in preghiera trasforma. Eccoci, cari amici, al calar di questa sera. C'è tanto pianto nel mondo, ma un giorno, quando tutte le cose saranno rovesciate nella prospettiva di Dio, quando coloro che noi chiamiamo i grandi, perché li vediamo dal basso verso l'alto, visti dall'alto, occhio di Dio verso il basso, saranno piccoli figli. E quando, speriamo di sì, sono stato un voglio grosso, il povero professor Meli si troverà in paradiso, dico: signore mio, non facciamo scherzi perché ci voglio andare, quando il professor Meli sarà in paradiso e vedrà quella lavandaia che veniva a casa nostra, quella ricamatrice, quella donna di servizio, in alto, senatori a vita nel regno dei cieli. E allora devo portarmi la supplica, per piacere, Marietta, Teresa, puoi dare alla Madonna questa supplica? L'aggiunge un mio pronipote che ha bisogno di qualche cosa. La vuoi portare a Sant'Antonio?
Sì, professore, gliela porto.
Grazie. Questa sarà la nostra posizione dei cieli, perché quella ha pianto tanto, io ho pianto meno di lei, e le mie lacrime non avevano il suo valore. Signore, fatti piangere lacrime d'amore, affinché la vera grandezza rimanga dentro di noi. Un giorno, quando ce ne andremo, non diranno era uno scienziato, era un professore, era un chiacchierone, come già per le Pio, che vai a dire chiacchierone? No, potessero dire, era un uomo buono. Questa è l'unica cosa che rimane. Il resto passa tutto, come il vento, come la polvere, come il gracilar della storia. E così ci lasciamo questa sera, vero? Ho sentito palpitare i vostri cuori uno ad uno, potrei riconoscervi quasi ciascuno, non mi guardano nel volto, ma uomini pensosi, qualche signora che piangeva, qualche altra che soffriva, ma un unisono come di sinfonia di cuori, un povero maestro qua che agita una bacchetta, ma voi siete i veri cuori di Dio che risonate in tanta dolcezza e in tanto amore. Dolcissima madre, stabat mater dolorosa, iusta cruce lacrimosa, tu che hai amato il figlio tuo, con amore che tutti gli amori del cielo e della terra racchiude, tu che sei il cuore di umana persona che più ha sofferto, nessuno ha sofferto come te, per la sensibilità immacolata e virginale del cuore tuo e per la infinita grandezza del cuore di Cristo sfarciato. Ti è stato dato il dono di vedere quel velo sacro che la gente di Torino conserva, la sacra sindone. Nella sindone si vede chiaramente lo squarcio e quindi il sangue prodotto dalla lanciata di longino da questa parte entrante, e qui si vede un velo come ripiegato da mano dolcissima. Forse tua Maria in quella notte del venerdì, componendo il figlio tuo bellissimo e stupendo, innamoratissimo e innamorata, hai messo come un giorno nella grotta di Bethlehem il bianco velo del tuo dolore impregnato nel suo sangue, e lì sei morta, Maria. Tu non potevi morire, Vergine Immacolata, perché la morte di Cristo aveva redento il mondo, ma tu in quel momento sei morta più che morta, perché mentre per il Signore, se possibile, non dico per paragoni, ma corrispondenze d'amore, mentre per il Signore il morire per spaccar di cuore, perché Cristo è morto, perché ha detto al Padre, fammi morire, è voluto, è il suicida dell'amore. Ed è voluto morire per spaccamento di cuore, per cui lo strazio infinito della morte del Figlio di Dio supera lo spaccar delle stelle il giorno in cui crollerà il firmamento. Tanto che fu spaccato che nel sacco polmonare si raccolse sangue e siero, e la lancia di Longino ne trasse, come dice Giovanni, sangue d'acqua. E colui che ha visto può testimoniare che questa è la verità. Ora, dentro questo cuore squarciato, Dolce Maria, noi mettiamo tutto in questa sera. In questo tuo cuore appassionato e dolente, cuore di Maria Immacolata. Noi ripetiamo a te queste parole senza capire quello che diciamo. Così, cuore, lo Spirito Santo è il cuore di Dio, Maria è il cuore di Cristo,
Cristo è il cuore nostro. Questo palpito per cui lo Spirito Santo illuma il corpo, la fiamma che accende i cuori e con la cui luce inonda il mondo, il Divino Spirito. E lo Spirito Santo che è spirito di dolore, sposo di Maria, spirito di amore. E a te, o Maria, questo cuore immacolato, quindi il sangue che da te è uscito misticamente, forse fisicamente, è un sangue di purezza infinita e di verginilità eterna. È il sangue che feconda il mondo. E quando io ricevo te, o Signore, nell'Eucaristia, io mentre ti mangio quasi ti uccido, ma mentre ti assaporo, carne e sangue di Maria prendo, perché la tua carne e il tuo sangue di Maria è carne e sangue. Quindi, unendomi in questo cuore, in te mi abbandono, Signore, aprendo le braccia anche nella sofferenza, ma tu, oh mamma buona, così tanto buona, prima cosa ti chiedo e ti supplico, fa che i miei fratelli non abbiano scandalo del mio dolore, ma va che il mio dolore porti loro consolazione e tenerezza. Signore, fammi la grazia che con le mie lacrime possa qualche lacrima asciugare e con la mia carezza qualche sorriso far nascere come i fiori nella nascente primavera. Signore, fa che il mio cammino non sia triste, ma sia pieno della tua gioia, e anche quando il dolore entra nel mio cuore io canto ancora il Magnifica e il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Fa, Signore, che come Caterina da Siena, pur soffrendo e lottando, possa ripetere, e insieme a Teresa d'Avila, Signore, non farmi tanto soffrire per amore, questo amor del soffrire mi fa morire. Nella contraddizione profonda, stupenda, angosciante, divinamente saltante, di coloro che noi chiamiamo i santi, e sono creature come noi. Di quella stessa soffrire, Caparri Pio di Pietralcina faceva sospirare lacrime di gioia nel suo consumato. Ricordo quella sera di quel sabato, 30 ore prima che lui andasse nel Regno dei Cieli, quando gli ho portato la benedizione del Santo Padre. Padre Paolo VI, il Papa, la benedice con tutta la gioia. E Padre Pio, nella sofferenza estrema di quell'essere in 50 anni di precipizione tutto consumato, alzato gli occhi verso il cielo con quella semplicità, quella umanità, quel raccoglimento e quella proprietà che era la sua caratteristica di grande santo della Chiesa, come a dire al Signore grazie di questa gioia che mi porti per questa piccola creatura. Poter offrire la vita per la Chiesa. Ricordo un giorno, era un mercoledì, all'inizio di ottobre, lassù a Castel Gandolfo, accanto a Pio Dolcissimo, e dicevo: Santità, Padre Pio offre la sua vita per lei, e la mia vita, Padre Pio, questi due figli così santi. E il Papa con quelle grandi braccia diceva: professore, sono tanto stanco, mi lasci partire. Dica per le Pio che gradisco l'offerta, sono tanto stanco. Torna tra 8 giorni, professore, sì, Santità, vengo senz'altro giovedì. E giovedì era nel Regno dei Cieli, 9 ottobre del 1958. Così sono i santi, no? Sofferenza, dolore che man mano ti trasuma in gioia, come le perle che nell'affaticato lavorio del mare man mano diventano più splendenti e grandi e si affinano. Questo dolore che non deve essere, Signore, troppo grande, guarda, facciamo così, io mi metto dietro all'ultimo posto, al penultimo, perché l'ultimo già ci si fa notare, al penultimo posto, laddove per ragioni di fisica il momento, la coppia è più piccola, il peso grosso lo porti tu, qui c'è la croce, no? E poi in fondo, ci venga anch'io dietro, con un po' di croce, con un po' di croce, non tanto, Signore, proporzionata alla mia piccolezza, ma dammi una leggera croce, pazienza, stai attento che è troppo grande, come avviene la Madonna, e la fila su. Questo nostro confidarti, questo nostro vivere, oggi fossero qui dei fratelli che non credono, che non hanno la fede, quanto sarei felice, non perché non ce l'hanno, ma perché sono qui, non per me, perché sarebbero insieme a voi. Conoscete la nostra fede, sapeste quanto è bella, senza offendere nessuno, ma proprio nessuno è più bella di Mao, ed è più bella del presidente Saragat o di Franco, di chi volete voi. La nostra fede non offende nessuno, mi capite? Cioè, non offende nessuna persona, questa bellezza di fede immensa, grande, profonda, vera, 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 che ci fa godere nella gioia, soffrire nel dolore, che ci fa godere nel dolore, soffrire nella gioia, questa fede che ci trasporta, ci sublima, ci abbatte, ci umilia, ci innalza, che è vita della vita, che gaudio del gaudio, e se un giorno si venga morte, come verrai, dovresti venire, io ti sfido al canto della Letizia. Ricordo il 4 ottobre, il mio papà moriva, eravamo allora nel nostro paese delle Marche, accanto a Corinato, dove vedevo spente, paese dei nonni, tramontava il sole del giorno di San Francesco. E io ho aperto l'occhio ormai spento di mio padre perché raccogliesse l'ultimo baldio del sole stupendo della natura che lui tanto aveva amato, il giorno di San Francesco. E ho detto a Francesco d'Assisi, anche quando tu sei morto, un volo di allodole si è elevato intorno al tuo corpo a glorificare il Signore in un novello cantico delle creature laggiù nella piana di Santa Maria degli Angeli. Ebbene, cari fratelli e sorelle, mi lascio che l'ora 11 arrivano. Signore, fa che anch'io un giorno, povero laico, possa celebrare la mia prima ed ultima messa, quando su quell'altare bianco del mio letto potrò, Signore, abbracciarti. Abbracciarti per l'ultima volta, che sia la più bella comunione della vita. Non è la prima comunione, ma è la seconda più della prima, la terza più della seconda, l'ultima più di tutte quelle che l'hanno preceduta, affinché il mio cuore, come quello di mio cugino, possa spegnersi quando tu fisicamente sei ancora dentro di me, così il mio cuore non si spegne. E tu ne prendi un pezzetto di questo cuore, non se ne accorgerà nessuno. Prenderai questo pezzetto e me lo porti con te nel cuore della Madonna. E quel piccolo pezzo di cuore, Signore, sarà il germe della resurrezione del mio corpo. Quando gli angeli risuoneranno le loro trombe, tu, Maria, dalle profondità del tuo cuore di mare, trarrai il germe del mio cuore, centro di resurrezione di questo cuore. E tutto quello che questo povero corpo ha sofferto, patito con l'anima mia, tu lo trasformerai in un vestito di gloria. O dolce mia madre, al tuo amore vi offro il nostro cuore.